Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di RSD in compagnia di Overbooking, puntata speciale con ospite speciale, orgogliosissimi di avere qui con noi Walter Sabato. Ciao Walter.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, una puntata, dicevo, speciale perché andiamo a parlare un po' con Walter, che potremmo definire Deus Ex Machina, non so se è, della rassegna Vertigini, che è tuttora in corso a 90 di Piave, che stanno riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica, e anche che ha radunato in quel di 90 appunto dei grandi nomi del teatro e della, diciamo, e anche in qualche modo della, diciamo, elite intellettuale italiana, possiamo dire così?
Ma oddio, sì, possiamo anche dirlo magari. Diciamo un teatro che non è soltanto intrattenimento, ecco, possiamo dire in questo caso, per cui attira sicuramente l'attenzione non solo di coloro che amano andare al teatro solo per un attimo di evasione, diciamo così, per un momento ludico, ma anche, chissà, per riflettere su qualche cosa magari che gli artisti di volta in volta propongono.
Io volevo chiederti come è nata come è nato questo progetto e come siete arrivati a questa settima edizione.
Allora, Vertigini è una rassegna appunto di teatro contemporaneo, come da Locandina, e siamo alla settima edizione quest'anno. E le prime edizioni si sono svolte nel territorio di San Donà di Piave e avevano, a dire la verità, una struttura un po' diversa. I contenuti erano differenti, era un festival di performance, di musica, di teatro, d'arte e di espressività di vario tipo. Poi invece 4 anni fa siamo approdati appunto a 90 di Piave e l'amministrazione ci ha gentilmente ospitati e ci ha sempre sorretti anche nel cambiamento che poi c'è stato, diventando appunto da festival di performance, come dicevo, a rassegna teatrale vera e propria, legata però in maniera particolare al teatro contemporaneo.
Perfetto. La settima edizione, come si diceva, raccoglie grandi nomi. Abbiamo avuto
Riondino,
poi
Giulio Casale,
Monio Vadia, poi recentemente Marco Paolini, poi tocca a te,
dopo,
a breve.
Ahimè sì, toccherà a me.
E poi in chiusura avremo Ascanio Celestini.
Ascanio Celestini in Villa Cazzorzi, che è una, una sede diversa da quella in cui si sono svolti tutti gli altri spettacoli, all'aperto quindi.
Come è nata la scelta degli ospiti in qualche modo? Come avete capito su chi indirizzarvi, chi poteva essere interessato a questo tipo di manifestazione e la scelta da dove nasce?
Allora, diciamo che noi abbiamo avuto sempre molta libertà da parte dell'assessorato alla cultura, che poi è quello che direttamente ci ha appunto conferito l'incarico. E in qualche maniera però ci confrontiamo anche appunto con l'assessorato prima di chiudere definitivamente la programmazione. Diciamo che c'è stata subito, abbiamo rilevato una comunanza di intenti tra noi e l'assessorato, non c'è stato bisogno di fare molti compromessi, ecco, nel definire la programmazione. Ci siamo accorti che le proposte che noi facevamo poi erano sempre accolte, andavano incontro anche agli interessi e ai gusti, e in particolar modo appunto dell'assessore, in questo caso Claudio Marian.
Poi andando invece un po' più nel programma, come dicevi, c'è molto teatro, c'è anche molta musica. E ad esempio io trovo molto coraggiosa la scelta di Giulio Casale, di avere Giulio Casale come ospite in uno spettacolo che, diciamo, fonde musica a teatro in qualche modo, perché Giulio Casale racconta la storia della musica americana in qualche modo.
Certo, della Beat Generation e altre cose di quel periodo.
E poi ci sarà il tuo contributo, che invece è più focalizzato sul contesto musicale italiano, in particolare su Gaber. Perché hai iniziato a interessarti a Gaber?
Allora, intanto diciamo che anche gli altri, anche Riondino, ha fatto più che uno spettacolo, un concerto vero e proprio. Aveva tanti musicisti con sé, poi appunto Giulio Casale, Monio Vadia, che si sa insomma che ha messo il canto da sempre e la musica al centro dei suoi spettacoli. In questo caso era da solo, quindi un canto anche a cappella e senza accompagnamento strumentale. E poi c'è stato Paolini, che era accompagnato da un chitarrista, quindi la musica, come vedi, sempre presente. Poi ci sono io con Giorgio Gaber. Da dove viene questo spettacolo? Allora, noi l'anno scorso, noi del Teatrino della Neve, avevamo pensato di fare due o tre spettacoli che in qualche maniera legassero il teatro alla musica. In qualche modo anche per far capire che non è che alcune forme come il musical o la commedia musicale non sono una tappa obbligata, un percorso obbligato per chi voglia coniugare il teatro e la musica. Ci sono altri modi per farlo, l'ha dimostrato Giorgio Gaber, visto che appunto parliamo di quello oggi, con il teatro canzone che lui ha fondato, almeno nella terminologia. L'anno scorso abbiamo fatto un lavoro su De André. Quest'anno ho pensato di lavorare su Giorgio Gaber. Tengo a dire che sia nel caso di De André, Bocca di Rosa e il Fannullone era il titolo dello spettacolo dell'anno scorso, Gaber quello di quest'anno, in tutti e due i casi siamo ben lontani. Non ho mai avuto intenzione di realizzare un tributo al cantante, no? All'autore. Ma Gaber, così come negli spettacoli miei precedenti, o poteva essere Shakespeare o una tragedia greca, per noi e per me sono sempre stati un mezzo, no? Per esprimere delle cose poi mie, personali. Quindi non si tratta di replicare, men che meno di imitare o scimmiottare l'artista famoso, quanto di utilizzare i suoi testi, in questo caso canzoni e monologhi, perché Gaber, lo sappiamo, ha scritto sia canzoni che monologhi, anche ha scritto degli spettacoli di sola parola, senza musica. Quindi utilizzare i testi, utilizzare le cose che questi grandi autori hanno scritto per fare poi qualcosa di mio, insomma, scenicamente rendolo molto, molto personali queste cose. Ecco, quindi non c'è un intento filologico nell'approccio ai testi e alle canzoni di Gaber.
Poi in Gaber, se posso, relativo al testo della canzone o comunque del monologo, come ci dice, è particolarmente importante. L'uso del sarcasmo in determinati modi, ecco, è quantomeno peculiare alla tradizione italiana, in Gaber, dico, piuttosto che in altri autori.
Beh, certo, Gaber, chi conosce un po' appunto l'autore, sa benissimo che dopo le prime canzoni strettamente legate al contesto, diciamo, della canzone più di intrattenimento, ma non nel senso spregiativo del termine, sia chiaro, per tutti gli anni 60 è il genere che lui ha praticato. Poi dal 70 in poi è appunto affondato questo teatro canzone e ha legato, intanto ha diviso le sue serate tra canzoni e monologhi. E poi ha legato in maniera molto stretta l'attualità culturale, politica, sociale, insomma, del momento e i suoi testi. Possiamo usare un vecchio termine per dire è diventato più impegnato, ma non è un termine che io amo tantissimo. E peraltro Gaber stesso non ha mai rinnegato il suo primo periodo, diciamo, no? Quello d'amore romantico, eccetera, come è giusto che sia.
Beh, e per un'ulteriore sorpresa per i nostri radioascoltatori, Walter ci ha portato una serie di canzoni che poi saranno vero incluse
presenti nello spettacolo.
Presenti,
certo,
nello spettacolo. La prima che abbiamo scelto per intrattenervi è Destra Sinistra, che è una canzone che è ritornata alla ribalta ultimamente, almeno in Facebook e nei network sociali, non so per qual motivo, però si sente tantissimo al momento. Ce ne vuoi parlare? La tua scelta di includerla innanzitutto da dove viene?
Beh, allora, fondamentalmente Gaber si chiede cos'è la destra, cos'è la sinistra. Dentro ha messo, elenca tutti quelli che erano i cliché dell'identificazione destra-sinistra, ed è anche curioso e fa tanto sorridere ascoltarli. Per cui i blue jeans, che sono un segno di sinistra effettivamente, ma con la giacca, io lo ricordo per età, purtroppo ricordo molto bene, che i jeans con la giacca andavano effettivamente verso destra. Erano i ragazzi di destra che mettevano su la giacca sui jeans, altrimenti la camicia era, o il giubbotto era diverso. E così vale per tante cose, anche il Marlboro era una sigaretta dai ragazzi di destra, però se erano di contrabbando si faceva un torto allo Stato, e quindi in questo caso diventavano di sinistra.
E allora, senza ulteriori indugi, destra e sinistra, questo è Giorgio Gaber, 102.2 RSD.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i fichi che fanno oggi sono di destra, se annoiano sono di sinistra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' sbacciate è da scemi più che di sinistra. Sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Chi collasso quasi sempre di sinistra, i reciclati più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi tutti i laghi, anche il mare, sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità. Non si sa, come non si sa, come non si sa. Io direi che Culatello è di destra, la porta delle di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia. Malgrado tutto, credo ancora che ci sia, e continuare da fermare.
entusiasmo, perché con la scusa di un contrasto che non c'è. C'è chi sa dov'è, c'è chi sa dov'è. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il papo ultimamente un po' a sinistra, e il demonio è ancora andato a destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le elezioni se le vince la sinistra, è fatale che si sposti a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservate già un po' più di destra. Con Figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Ma basta!
E questo era Destra e Sinistra con noi Walter Sabato. È partita questa conversazione riguardante la carriera di Giorgio Gaber e collegata al tuo spettacolo che vai a presentare che giorno per i nostri ascoltatori?
Il 7 maggio alle 20:45.
Sempre al
Palazzetto dello Sport di Noventa di Piave.
E quindi siete tutti caldamente invitati, venite a sentire perché varrà la pena. Come si strutturerà lo spettacolo?
Allora, riguardo un po' la struttura, diciamo, mantenuto, conservato quello che erano gli spettacoli di Giorgio Gaber, cioè un'alternanza di monologo e canzone. Invece, diciamo, la parte più personale mia l'ho inserita in maniera differente, non riguardo alla forma dello spettacolo, ma riguardo proprio ai contenuti. E a parte la scelta e la selezione, perché ho dovuto fare naturalmente, perché le canzoni e i monologhi sono tantissimi, ma ho operato anche una sorta di unione tra monologhi. Ho preso due o tre monologhi e li ho uniti, ne ho fatto uno solo, e ho riscritto spesso altri monologhi, un po' per legarli ancora di più all'attualità, cosa che peraltro faceva Gaber già di suo con i suoi stessi testi quando li riproponeva a distanza di anni. E quindi ho operato una sorta di riscrittura più che delle canzoni, dei monologhi, ma il resto resta così nella sua forma. C'è un'alternanza di canzoni e monologhi. Nelle canzoni sono accompagnato da un quartetto di chitarra, basso, batterie e tastiere, e anche da una voce femminile,
che è anche questa una scelta di Gaber ai tempi, ossia certo. Anche lui si presentava accompagnato da
quel gruppo musicale, sì, che gli stava dietro sempre.
E invece la scelta dei monologhi e delle canzoni, siccome la produzione di Gaber spazia e copre diversi temi, dall'attualità sociale al qualcosa più legato ai sentimenti, eccetera, ti sei indirizzato verso qualcosa in particolare, oppure quali sono stati i criteri per la scelta?
Allora, io sicuramente il criterio della varietà, no? Perché sto in questo momento appunto pensando, perché poi le operazioni, le scelte si fanno anche un po' istintivamente, no? Ci si lascia un po' guidare dalle sensazioni che si hanno ascoltando, leggendo i testi, eccetera. Però penso che di aver inserito dentro molti testi comici, anche ironici, no? Sarcastici, in questo caso bisogna dire, perché poi è sempre un'ironia legata a qualcosa a contenuti molto importanti della nostra vita, che siano sentimentali o che siano legati più all'attualità politica, alla cultura, alla religione, eccetera. Però la varietà, forse, ecco, abbiamo delle canzoni anche serie, forse sarà probabilmente trasmessa proprio dopo questa parte di dialogo, credo una, e abbiamo altre canzoni veramente molto più comiche e brillanti, no? Penso a Goganga, ironiche come Lo Shampoo. No? Una bandiera, sì, un po' di Giorgio Gaber, diciamo, molto conosciuta anche per chi non conosce bene l'autore. Sì, credo proprio la varietà. questo caso.
E poi ricollegandomi a quello che si diceva prima di sentire destra e sinistra, questo nuovo spettacolo nasce dalla tua ormai pluriennale collaborazione col Teatrino della Neve.
Certo.
E ti vuoi parlare un po' di questa esperienza? Da dove nasce? Che
allora,
cosa,
il Teatrino della Neve è nato da non molti anni, devo dire, ma viene da un'altra associazione, da un altro teatro che era l'Ex Sisto Teatro. Anzi, se vogliamo fare proprio tutta la storia, era Ex Sisto Teatro, per ragioni diverse legate all'esistenzialismo, alla filosofia, che adesso qui non stiamo ad approfondire. Poi è diventato, per ragioni di comprensibilità, Ex Sisto, tutta una parola, teatro, staccato naturalmente. E poi ci siamo rifondati ulteriormente, siamo a Teatrino della Neve, ad oggi. Il futuro, non sappiamo cosa ci riserva, vediamo, magari cambieremo ancora.
Teatrino della Neve è un nome bellissimo, secondo me.
Si deve la scelta? Teatrino della Neve, a me in parte a Marta Padovani, che è qua con me, che mi guarda in questo momento, forse vorrebbe anche parlare, dire qualcosa, non lo so, ma in ogni caso è legato alla neve, no? Mm-hmm. Alla neve e al colore, al bianco, alle varie, a tutto ciò che il bianco evoca, a tutto ciò a cui rimanda il bianco. E ci piaceva moltissimo, abbiamo scelto questo qui.
E lo spettacolo Gaber è l'ultimo vostro...
L'ultimo, certo, l'ultima produzione.
E ci dicevi prima, vi siete occupati anche di De André?
De André l'anno scorso, abbiamo fatto Bocca di Rosa e Il Fannullone, in cui abbiamo lo spettacolo strutturato logicamente in maniera diversa da questo di Gaber, per quanto anche all'interno di quello spettacolo c'era un'alternanza tra parti recitate e parti cantate. Però le parti recitate in De André erano molte canzoni di De André che io ho riscritto in forma di prosa, quindi in forma di narrazione. Quindi l'operazione che ho fatto l'anno scorso è stata questa di scrivere in forma narrativa, molte canzoni di De André, quelle non raccontate, erano poi cantate. Quindi c'è stata questa alternanza, ecco... Sempre quindi un teatro legato alla musica, a prescindere dai musical, dal commedia musicale, insomma.
Posso chiederti un parere più generale su com'è fare il teatro in una realtà, tra virgolette, non in senso spregiativo, di provincia, quale è San Donà? Se l'essere, diciamo, nel locale ha dei vantaggi, a tuo parere, o se è solo un non essere.
Un limite.
Sì.
Allora, teniamo conto che io vengo dal teatro di ricerca e di sperimentazione, per cui la mia convivenza con il territorio è sempre stata difficile, molto discussa, combattuta e dibattuta. Però in qualche maniera, se sono ancora qui appunto a parlarne e a farlo, vuol dire che lo spazio poi sono riuscito a trovarlo, e qui, che significa che c'è qualcuno oltre a me che in qualche maniera crede anche in questo modo di far teatro. Per quanto il mio modo sia cambiato notevolmente dai primi spettacoli, no? E penso che sia giusto così, cioè, insomma, piuttosto che ristagnare sulle solite forme che uno ha già praticato. Adesso sono arrivato a questo punto, sto cercando di muovermi all'interno di questo teatro e musica, teatro e canzone, che poi è legato alla mia prima formazione artistica. Io nasco musicista, ho incontrato il teatro quando avevo quasi 40 anni già suonati, insomma, quindi, e peraltro non tantissimi anni fa, non ne ho 80, quindi... E quindi ho cercato di unire praticamente la formazione musicale, quindi anche il canto mi è sempre piaciuto, al fare teatrale. In questo modo quindi mi sono indirizzato un po' anche naturalmente verso il teatro canzone.
E adesso torniamo invece a Gaber, andando a presentare la seconda canzone che ci suggerisci, e questa è esattamente Si cambia registro, siamo a Non insegnate ai bambini.
Sì, è la canzone che poi ha accompagnato anche i funerali di Giorgio Gaber, ed è fra le ultime che ha scritto, sicuramente è contenuta nell'ultima sua pubblicazione, e fa un riferimento appunto all'educazione nei confronti dei bambini, dà qualche consiglio, esprime qualche suo parere, qualche sua riflessione, come ha sempre fatto.
Allora andiamo, 102.2 Radio San Donà, Non insegnate ai bambini, Giorgio Gaber.
Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, così stanca e malata. Potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero, che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete, insegnate soltanto la magia della vita. Insegnate ai bambini, non divulgate illusioni sociali, non gli riempite il futuro di vecchi ideali. L'unica cosa sicura è tenerli lontano dalla nostra cultura. Non esaltate il talento, che è sempre più spento. Non li avviate al bel canto, al teatro, alla danza, ma se proprio volete, raccontategli il sogno di un'antica speranza. Non insegnate ai bambini, ma coltivate voi stessi il cuore e la mente. Stategli sempre vicini, date fiducia all'amore, il resto è niente.
.22 Radio Sandonà, non insegnate ai bambini, Giorgio Gaber, per questa puntata di Overbooking in compagnia di Walter Sabato, che non finiremo mai di ringraziare per essere stato qui seduto con noi per quasi 45 minuti ora.
Grazie a voi.
Io vi ricordo che per intervenire in trasmissione, suggerimenti e quant'altro, 0421 560993, o un fax allo 0421 560994. Altrimenti abbiamo di recente scoperto il favoloso mondo di internet, quindi radio@radiosandona.it. In più, questa puntata, come tutte le nostre precedenti, è sempre ascoltabile in streaming o scaricabile in podcast da www.bloverbooking.wordpress.com, che è il nostro blog. In questo blog che cosa trovate? Tutto quello che ruota intorno alla, tra virgolette, galassia di Overbooking, ossia recensioni di libri di cui ci occupiamo in trasmissione o che più in generale ci piacciono, e tutte le iniziative in cui veniamo più o meno incidentalmente coinvolte e ad esempio le collaborazioni con Scuola Holden, e un saluto a Nando che ci aiuta in questa cosa, e con il comune di Jesolo che da sempre ci sostiene e non finiremo mai di ringraziarlo. Visto che siamo qui, anche un saluto a Lele in regia che come sempre ci dà una mano. Ma torniamo invece ora a parlare di Gaber con il nostro Walter che allora
ride. Walter, siete simpatici, ridevo per quello.
Va bene, un attimo, adesso un attimo di sudore, scusatemi. Allora, dicevamo, ci sarà il tuo spettacolo, poi la rassegna va a chiudersi quando?
Dunque, si chiude il 21 di maggio con Ascanio Celestini in Villa Cazorzi a Noventa.
Quindi uno scenario anche suggestivo.
Sì, molto bello, nel parco di Villa Cazorzi, che è la, poi la casa natale di Giacomo Noventa, l'intellettuale, poeta, letterato.
E quindi vi invitiamo caldamente a entrambi gli spettacoli. Come fare a trovare i vostri biglietti, o più in generale a raccogliere informazioni per quanto riguarda i vostri spettacoli?
Allora, i biglietti sono venduti in biblioteca a Noventa di Piave il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 18. E le informazioni, a parte la pubblicità che c'è appunto in giro nella città di Noventa e San Donato e dintorni, abbiamo anche qualcosa sul sito che però è ancora in costruzione, credo da un paio d'anni, ma ci sono gli estremi recapiti telefonici e anche di posta elettronica per poter poi eventualmente approfondire e chiedere ulteriori dettagli sulla rassegna.
Perfetto. Poi si parlava prima invece del Teatrino della Neve. Se qualcuno fosse interessato a collaborare, o so che avete una serie di iniziative che vanno al di là del ciclo Vertigini.
Certo, noi diciamo che il momento organizzativo per noi poi non è così ampio, nel senso che organizziamo questa rassegna e poi facciamo qualcos'altro come organizzazione per i piccoli. Per il resto la nostra attività è di produzione, di letture, molto, ci chiedono tantissime letture per bambini e anche per adulti, e di spettacoli. E poi conduciamo dei corsi, in passato abbiamo fatto anche dei seminari, degli stage, che non è detto che non faremo appunto in futuro, dei corsi di formazione per bambini e anche per adulti.
C'è un'età a cui, ad esempio, la lettura, c'è un'età in cui ci si può avvicinare, tu suggerisci di avvicinarsi, ossia è una cosa per tutte le età, oppure un bambino è più aperto ad un...
Allora, parliamo della lettura ad alta voce, sì. Come, cioè da attore, da lettore o da spettatore?
No, io sarei più interessato, entrambe in realtà, però da attore. Come
da attore e lettore, certo. Se penso che noi abbiamo utilizzato nei nostri spettacoli anche dei bambini, a parte che abbiamo fatto spettacoli con bambini, ma anche io ricordo di aver costruito degli spettacoli in passato con adulti e bambini dentro. No, non c'è un'età, noi credo che abbiamo fatto spettacoli in cui parlavano, leggevano anche bambini di 6, 7 anni, 8. Sì, non credo che ci sia un'età. Certo, è impossibile far leggere uno che non conosce la scrittura, però può parlare. Quindi possiamo metterli in scena anche prima dell'età scolare. Sì, proprio non c'è. Da quando uno inizia a leggere, sarebbe molto bello che imparasse l'utilizzo della voce in senso più creativo e espressivo, no? Anzi, devo dire che nei corsi che faccio nelle scuole, sia io sia Marta, conduciamo dei corsi di lettura espressiva, ci siamo accorti che i bambini, ma già lo si poteva intuire, sono molto più aperti di noi ai cambiamenti e quindi all'apprendimento. Non c'è apprendimento se non c'è un cambiamento rispetto a quello che già facevi fino al giorno prima, e loro sono molto più aperti di noi, soprattutto quando entriamo nell'ambito dell'ortoepia, della dizione corretta della lingua italiana, loro sono molto curiosi. L'adulto prima ti chiede perché, vuole sapere le motivazioni per cui deve leggere o dire una cosa in un certo modo e in quali contesti, prima di farlo. E poi comunque è molto legato, è difficile che riesca a rompere, un po' si vergogna, sente di dire delle cose in maniera diversa da come l'ha dette per tanti anni, e questo gli crea un certo imbarazzo. È un imbarazzo anche molto forte, non è una cosa così proprio leggera. Invece i bambini no, sono curiosissimi di pronunciare in maniera diversa le parole. Quindi di dirle in tutti i modi, come è stato loro insegnato dai genitori, ma anche come li insegniamo noi in quel momento lì.
Questi corsi come si svolgono? Quando li
Beh,
avete...
allora, quelli di cui sto parlando, appunto di lettura espressiva, mi sto riferendo a quelli che facciamo nelle scuole, soprattutto nelle scuole elementari, appunto per l'età dei bambini è molto importante, li facciamo con le classi seconde, terze, quando cioè sanno già un po' leggere, no? Allora possiamo un po' lavorare e poi alla fine del percorso c'è sempre un momento finale, un saggio anche con i genitori invitati, che restano sempre molto meravigliati nel vedere i loro bimbi leggere in una maniera diversa da come li hanno sempre sentiti, insomma. Quindi, sì, è molto bello, nelle scuole prevalentemente.
Io ringrazio Walter per essere stato con noi. Adesso, prima di congedarci e rinviarvi alla prossima settimana ancora in compagnia di Overbooking, ci salutiamo con la terza canzone che sarà incluso nel tuo spettacolo, nel tuo forthcoming spettacolo, che avrà luogo a 90, e hai scelto Il conformista. Che canzone è, Dig?
Allora, il conformista Gaber fa un riferimento esplicito a tutte le persone che riescono a vivere sempre bene il contesto in cui si trovano. E questo pensando a questo non solo agli aspetti cioè positivi dell'adattamento alla realtà, ma anche all'opportunismo che sta dietro, le persone che lui dice riescono sempre a volare in superficie, che sono sempre informati, ma le idee che hanno poi non sono male loro, ma quelle dei giornali o dei telegiornali, che una volta sono comunisti, poi diventano subito socialisti se conviene essere socialisti, poi magari diventano forzisti, poi magari chissà qualcos'altro, un tempo forse erano anche piduisti, eccetera. E si gioca delle parole, socialista, conformista, ecologista, europeista, eccetera. Lui ne elenca tantissime, cioè tutte le varie situazioni e tutti i vari diciamo abiti che una persona indossa per cercare di sopravvivere più che di vivere.
Quindi io ringrazio ancora Walter. Ci puoi rievocare velocissimamente le prossime date di Vertigini?
Allora, il 7 maggio con lo spettacolo Gaber, appunto, il nostro spettacolo, e poi il 21 di maggio in Villa Cazzorzi con Ascanio Celestini.
Troverete in ogni caso tutte le informazioni anche su www.radiosandona.it. Io ringrazio ancora Walter, ringrazio Matteo perché senza di lui io qui sarei il classico aratro in mezzo alla Maggese. E detto questo, vi rimando alla prossima settimana.
Grazie per l'ospitalità.
Grazie a voi, arrivederci.
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Io sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta, è conformista, ha tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa, è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani, e quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire, forse da buon opportunista. Si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni vengono fuori, sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Conformista, era stato evoluto che è gonfiato dall'informazione, è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato, vive e questo già gli basta.